il comodino dietro al sipario. Pillole anticrisi sul teatro. Rubrica settimanale a cura di Paola Faraca, Rossella Biagi e Sabrina Fasanella.
Ti avevo detto dal primo appuntamento e non burta nessuna piazza a te, invece mo nu frate, una sora, una nipote, sola non stai una volta, usciamo sempre a tre. E mai promesso domani, chi lo sa, vengo soltanto.
E ben trovati a questa seconda puntata del Comodino dietro al sipario del 2014. Avete sentito le note di un celeberrimo musicista italiano, stiamo parlando di Domenico Modugno, che ci serve proprio per introdurre il prossimo spettacolo di cui parleremo la prossima settimana, ma intanto vi stiamo lanciando qualche chicca, che appunto Spero che un sogno così di Fiorello, del fratello del celeberrimo
Rosario,
esatto, non mi veniva il nome, che appunto porterà in spettacolo al Teatro Morlacchi questa rievocazione, reinterpretazione di un personaggio che è stato fondamentale nel dopoguerra,
e che in realtà è stato fondamentale anche nella sua vita, perché è una storia, insomma, che ruota intorno a quella di Modugno, però è la storia della sua vita.
Esatto, ma senza voler scendere troppo nello specifico, direi che possiamo già iniziare invece a parlare e analizzare lo spettacolo appunto che abbiamo visto invece la settimana scorsa. Stiamo parlando di
Itis Galileo di Marco Paolini. Ecco, ascoltateci nel Dietro le Quinte.
Dietro le Quinte.
Marco Paolini ritorna a Perugia, già c'era stato l'anno scorso, ma in realtà lo spettacolo Itis Galileo possiamo dire che è uno spettacolo itinerante, nel senso che ha girato tutti i palcoscenici nazionali oramai da diverso tempo, diversi anni. E devo dire che la rappresentazione che ha fatto al Teatro Morlacchi la settimana scorsa ci ha particolarmente convinte, vero Sabrina?
Esatto, sì, e ci siamo anche convinte del fatto che funziona ancora dopo anni, continua a fare repliche proprio perché è uno spettacolo sui generis. Ed è uno spettacolo, potremmo dire, didattico. In qualche modo non è il solito teatro. Si impara qualcosa, ma soprattutto divertendosi.
Esatto. E oltretutto c'è da dire che, nonostante il fatto che la forma sia quella di un monologo, in cui effettivamente c'è un unico attore sul palcoscenico, che è lo stesso Marco Paolini, devo dire che l'attenzione resta più o meno sempre a livelli altissimi. E lui riesce molto bene comunque a interpretare in questo streaming of consciousness, questo personaggio unico, in realtà una molteplicità di ruoli che poi possono essere appunto Galileo, ma non solo, perché interpreta anche il Papa dell'epoca, interpreta il Doge di Venezia, quindi in realtà si sdoppia in una molteplicità di ruoli e cambiando anche proprio intonazione, accento, parla a un certo punto fiorentino quando deve interpretare Galileo, parla in veneziano quando deve interpretare il Doge e così via. Insomma, veramente un attore poliedrico che veramente ha retto il palcoscenico veramente in modo ineccepibile.
Esatto, tiene la scena per 2 ore e mezzo quasi senza interruzioni e devo dire che l'attenzione del pubblico era sempre costante, teatro strapieno, ma perché in effetti fa piacere vedere questo tipo di spettacoli. Nonostante il titolo possa, ecco, fuorviare, perché Itis Galileo, però in realtà ci dice già l'intenzione che c'è dietro questo spettacolo, voler parlare di Galileo, non recitare un'opera di Galileo, ma raccontare l'opera nel suo contesto in una maniera assolutamente divertente e geniale, e anche in qualche modo far trasparire un'altra sfumatura del personaggio Galileo, che tutti quanti associano appunto al simbolo della ribellione della scienza contro la fede integralista, mentre in realtà il messaggio di Paolini è un altro, e fa riflettere sulla necessità di mantenersi sempre costantemente in dubbio, un dubbio che porta Galileo fino alla fine della sua vita, o fino agli 80 anni, a oltre gli 80 anni, a interrogarsi sui perché e sui come della scienza, dell'universo, e soprattutto a ribellarsi contro quelle che erano teorie ormai vigenti da secoli e secoli. Quindi il coraggio di dubitare, il coraggio di mettere in discussione la realtà.
E infatti bisogna dire che Galileo non viene mitizzato come spesso fanno gli artisti, gli attori che si cimentano con un personaggio, non lo idealizzano, non lo mitizza, ma anzi ne sottolinea pregi e difetti, tra cui per esempio il fatto che umanamente è un personaggio abbastanza misero, nel senso basta vedere come sfrutta per esempio gli studenti o la compagna con cui ha avuto più figli, che però non riconoscerà ufficialmente, che farà sposare proprio uno dei propri studenti.
Esatto, e secondo me questa cosa è veramente, serve a sottolineare l'umanità poi di un genio che comunque era una persona come lo siamo tutti, come possiamo essere tutti, e ancora di più questa cosa ci fa riflettere, insomma, ci fa dire chiunque può essere un genio se non si accontenta dello status quo, insomma.
Ma infatti quello su cui vuole far riflettere Paolini è proprio questo, il fatto che bisogna recuperare lo spirito critico che è dentro ciascuno di noi, e che sì, forse come Galileo ce n'è uno ogni, che ne so, 10.000, però tutti noi possiamo veramente fare qualcosa, basta semplicemente porsi delle domande e non prendere tutto come scontato.
Ecco, concluderei la rubrica citando la battuta iniziale dello spettacolo, in cui tra l'altro Paolini, scendendo dal palcoscenico, come vi diremo nella prossima rubrica, chiede al pubblico un minuto di rivoluzione. Ecco, questo gioco di parole già ci dice tanto dello spettacolo e del pensiero di Paolini.
Le luci della ribalta.
Veniamo ora nelle luci della ribalta a parlare un po' di quello che un po' ci ha colpito da un punto di vista scenografico, di tecniche di interpretazione, appunto, di Marco Paolini in questo spettacolo. E Sabrina lo aveva già accennato un po' prima, no? Una delle caratteristiche è proprio il fatto che Paolini non si limita a usare lo spazio scenico, quello classico, ma sfonda un po' quella che è la parete che divide il pubblico da, appunto, gli attori, e scende all'interno della platea.
Sì, e coinvolge direttamente il pubblico, addirittura tutta una prima scena è recitata a due insieme ad un signore, ecco, preso a caso nel pubblico.
E questa può sembrare forse anche un po' una captatio benevolentiae, nel senso che in questo modo sicuramente ha un modo molto informale di approcciarsi con l'opera che poi verrà messa in scena, avvicina e incuriosisce ancora di più sicuramente gli spettatori, il pubblico, però serve anche effettivamente a ragione Paolini quando dice che un personaggio come Galileo gli attori in generale non possono leggere.
Esatto, sì, perché da qui nasce poi l'idea di fare uno spettacolo del genere. Un attore non può leggere nulla, dice proprio, ha detto Paolini, perché un attore darà sempre la sua interpretazione, cioè nel passaggio dal testo scritto al testo oralizzato, recitato. Sicuramente l'attore metterà le pause, le intonazioni diverse che vanno ad alterare quella che è la vaghezza del testo, quindi va per forza contestualizzato, bisognava per forza fare di Galileo uno spettacolo più grande, più completo anche, di vari aspetti, tra cui, ripeto, continuo a sottolinearlo perché potrebbe sembrare una cosa veramente noiosa, forse raccontata così, ma la capacità e la genialità forse di Paolini è stato rendere lo spettacolo veramente leggero, cioè il teatro era pieno di ragazzi delle scuole e si sono tutti divertiti.
Facendo passare nonostante tutto comunque dei messaggi anche abbastanza profondi, nel senso l'idea di recuperare, appunto, lo ripeto, lo spirito critico, l'opposizione tra, appunto, scienza e fede, insomma, non è che sono proprio...
Sì, sono temi diciamo pesanti, ma anche, se vogliamo, sentiti e risentiti, o comunque molto scolastici, cioè studiati a scuola per dovere, e lui li riporta in auge, possiamo dire, come metafora anche del nostro tempo, ma in maniera divertente, quindi è una cosa geniale.
Ha una profonda forza, un profondo impatto, forse legato, lo dicevi anche tu, ne stavamo parlando prima, legato al fatto che comunque come spettacolo non è proprio nuovo, è stato probabilmente rodato nel corso degli anni, per cui probabilmente ha anche trovato le formule giuste da adottare, la pausa, la battuta in uno specifico momento, insomma effettivamente funziona. E bisogna dire che si è avvalso comunque per la realizzazione di questo testo, dello spettacolo in generale, di un supporto, se così si può chiamare, scientifico, Stefano Gattei, e anche di una consulenza storica, Giovanni De Martis, e si vede che c'è un vero e proprio studio dietro.
Sì, c'è un lavoro. Ma la cosa particolare anche di questo spettacolo è la scenografia. Ecco, Rossella, Rossella diceva, la prima parte dello spettacolo è fuori dal palcoscenico, proprio a livello della platea. Però nella seconda parte vediamo una scena semi vuota, e al centro campeggia questa grande mina, potremmo pensare,
una mina vagante.
E anche questo fa dello spettacolo uno spettacolo per Paolini molto fisico, perché lui gioca con questa mina, prima simulando il pendolo, quindi le riflessioni di Galileo sul pendolo, e poi salendoci sopra, arrampicandosi sopra questa mina e poi aprendola. Insomma, gioca con questo elemento anche semplice, se vogliamo, però in una maniera molto fisica, perché alla fine dello spettacolo lui si arrampica facendo salire se stesso, quindi tirando su se stesso il peso del suo corpo fino a metà del palcoscenico, quindi insomma una prova a tutto tondo.
Sì, devo dire la scenografia è abbastanza scarna, però effettivamente è riuscito a plasmarla come voleva effettivamente.
È vero. E poi anche una cosa molto molto efficace secondo me è stata la parafrasi che ha fatto, diciamo, a metà dello spettacolo del testo di Galileo, del dialogo sui due massimi sistemi, in, diciamo, riarrangiata in commedia dell'arte
in veneziano
con la maschera. È veramente una grande prova d'attore, secondo me.
Il fantasma dell'opera. Curiosità a teatro.
Ma chi è Marco Paolini? In effetti è interessante vedere che anche il professor Tintori lo ha definito forse l'unico rappresentante italiano di quello che è chiamato teatro di narrazione, un teatro, quindi una modalità teatrale, potremmo dire, che ha cominciato a prendere piede in Italia verso gli anni Ottanta e che vede proprio lo svincolarsi delle compagnie, degli attori, dai testi, dai personaggi, per arrivare ad un teatro appunto di narrazione, un teatro che permette ad attori e personaggi di raccontarsi. Un teatro di narrazione che si è evoluto poi in un vero e proprio teatro civile, che poi è un teatro appunto impegnato come quello di Paolini, ma impegnato non nel senso politico del termine, ma sicuramente nel senso sociale del termine.
Nel senso proprio che trasmette un messaggio molto profondo, che vuole sconvolgere un po', far riflettere la società.
Sì, esatto.
Ma veniamo adesso a un momento, insomma, un po'. Veniamo agli awards, no? Che ha vinto Paolini, giusto per fare qualche rapidissimo accenno. Sicuramente citiamo il fatto che è stato il vincitore nel 1995 del premio speciale UBU per il teatro politico, ancora una volta. Nel 1996 ha vinto il premio IDI per la miglior novità italiana. Nel 97 ha vinto l'Oscar della televisione al miglior programma dell'anno per la trasmissione televisiva sulla tragedia del Vajont. E chi non se lo ricorda? Nel 2005 ha vinto il premio Città del Diario, assegnato dall'Archivio Diaristico Nazionale. Nel 2013, venendo a tempi più recenti, ha ottenuto una laurea honoris causa in scienze dello spettacolo e produzione multimediale all'Università di Padova, e sempre nel 2013 il premio nazionale Cultura della Pace. Insomma,
non c'è che dire, è pluripremiato e merita tutti questi premi sicuramente.
Il salto del botteghino.
E arriviamo al momento più atteso da tutti i nostri ascoltatori, ovvero il salto del botteghino. Allora, preparatevi a rispondere anche questa settimana alla nostra domandona e a vincere soprattutto due biglietti per lo spettacolo di sabato, appunto, Penso che un sogno così, con Beppe Fiorello. Allora, la domanda è questa: in che anno ha vinto Paolini l'Oscar della televisione al miglior programma dell'anno per trasmissione televisiva sulla tragedia del Vajont? Mi raccomando, rispondete rapidissimi a teatro.radiofonica@gmail.com.
Almanacco del teatrofilo.
Ecco gli appuntamenti più interessanti degli spettacoli da andare a vedere, ricordandovi che anzitutto dal 22 al 26 gennaio sarà in scena al Teatro Morlacchi di Perugia lo spettacolo Penso con sogno così di Giuseppe Fiorello, Vittorio Moroni, dedicato appunto alla figura di Domenico Modugno.
Invece il 23 gennaio a Gualdo Tadino ci sarà Verso Cassandra, da Omero a Christian Wolff, drammaturgia e regia di Maurizio Schmidt, con Elisabetta Vergani, mentre a Spoleto il 26 gennaio torna a Scalia Celestini con il suo Discorsi alla Nazione, studio per uno spettacolo presidenziale di Econ, ovviamente a Scalia Celestini.
A Corciano il prossimo 29 gennaio sarà in scena Il fantasma di Canterville secondo la signora Omney di Ugo Chiti, liberamente tratto dal racconto di Oscar Wilde, con Lucia Poli.
E invece finiamo con il 31 gennaio e il 1 febbraio a Terni, in scena Una specie di cadavere lunghissimo, tratto dal testo di Pierpaolo Pasolini, da un'idea di Fabrizio Gifuni e Giorgio Solmavico.
Il comodino dietro al sipario. Pillole anticrisi sul teatro. Rubrica settimanale a cura di Paola Faraca, Rossella Biagi e Sabrina Fasanella.